Benvenuti ad una nuova puntata di Pocket Economy, l'economia un po' per tutte le tasche. Nella puntata di oggi parleremo delle politiche macroprudenziali. La crisi finanziaria iniziata nel 2008 ha portato a una serie di riforme della regolamentazione della supervisione finanziaria per ridurre la probabilità di future crisi e di contenerne gli effetti laddove appunto si dovessero manifestare. Lo faremo insieme alla dottoressa Chiara Punzo, macroeconomista presso la Direction Générale della Stabilité Financière et des Opérations de la Banque de France. Benvenuta dottoressa.
Grazie.
In seguito alla crisi finanziaria del 2008, numerosi paesi europei sono stati colpiti da recessione e questo ha reso necessario adottare delle misure di sostegno per molte banche, ma ovviamente ha anche messo in evidenza la necessità di dotarsi di una serie di politiche, di strategie che potessero contenere i rischi legati a questa crisi. Stiamo parlando delle politiche macroprudenziali. Che cosa sono e da chi sono gestite?
Le politiche macroprudenziali servono a regolamentare il settore bancario, ma in un'ottica macroeconomica. Come riescono a farlo? Perché non si va a disciplinare il bilancio della singola banca, cioè non si fa soltanto questo, quello che avviene a livello microeconomico, ma si va a monitorare attraverso le politiche macroprudenziali le connessioni che ci sono tra le istituzioni finanziarie e soprattutto tra quest'ultime, le istituzioni finanziarie, e quelle non finanziarie, cioè le imprese. Si cerca quindi di disciplinare il modo in cui il comportamento dell'intero settore bancario può avere un impatto su tutte le variabili reali, come il PIL o la disoccupazione, ma anche nominali, cioè i tassi di interesse e l'inflazione. Ora, a livello europeo se ne occupa, di euro area se ne occupa la Banca Centrale Europea, che ha istituito una commissione di stabilità finanziaria che comprende, oltre alla Banca Centrale Europea stessa, anche i rappresentanti delle banche centrali nazionali e delle autorità di supervisione. Questa commissione di stabilità finanziaria rappresenta una piattaforma per la valutazione del rischio e anche per il coordinamento tra la Banca Centrale Europea e le autorità nazionali sulle politiche macroprudenziali. Ora, questo a livello di euro area, ma non basta, anche a livello di Unione Europea, nella quale si parla di un insieme molto più ampio di stati, è stata istituita l'European Banking Authority, la cosiddetta EBA, l'acronimo EBA, e l'European Systemic Risk Board. Non soltanto, ci si è occupati di stabilità finanziaria anche a livello internazionale con la Commissione di Basilea sulla supervisione bancaria.
Quali sono le funzioni e le finalità che perseguono le politiche macroprudenziali?
Le funzioni sono, oltre a quello di monitorare qualitativamente il contesto, si vanno a fare soprattutto analisi quantitative con i cosiddetti stress test, che sono molto famosi nel linguaggio giornalistico, però spesso non si precisa cosa sono. Ora, la crisi del Covid ci offre un esempio, perché abbiamo visto una drastica riduzione del reddito disponibile per le famiglie, dovuto anche alla drastica riduzione dell'offerta di lavoro. Questo, oltre a generare una riduzione dei depositi per le banche, un impatto sui tassi di interesse e anche sulla redditività delle azioni, soprattutto ci pongono davanti alla domanda che avevamo avuto anche nella crisi finanziaria del 2009, che è: ma coloro a cui la banca ha prestato sono in grado di ripagare i loro debiti? E se non lo sono, la banca è in grado di continuare a sopravvivere? E quante banche si avvicinano alle soglie di sopravvivenza? Questo è ciò di cui alla fine si occupano le autorità che fanno politiche macroprudenziali, di cui ho parlato prima, e spesso queste autorità operano a livello nazionale e rispondono a delle leggi nazionali. Ci sono delle leggi nazionali che prevedono un obbligo di controllo, di supervisione bancaria. su indicazione europea. E cosa fanno? Cercano di alzare le soglie, queste soglie di sopravvivenza in tempi moderatamente buoni, come erano per esempio, potevano essere un po' quelli precedenti alla crisi del Covid, in modo che davanti a crisi, alla crisi in che stiamo affrontando, le banche si trovino preparate e non si trovino proprio in momenti di crisi a dover ridurre i prestiti per le famiglie e per le imprese, proprio perché sono al di sotto della loro soglia di sopravvivenza. Quindi si raccomanda, le politiche macroprudenziali servono a incentivare le banche ad avere un comportamento da formica e non da cicala in tempi buoni, in modo da non dover ridurre la disponibilità di prestiti proprio nel momento in cui ce n'è più bisogno.
Verrebbe da dire che queste politiche macroprudenziali abbiano uno scopo anche di, se non prevedere, quantomeno di contenere gli effetti della crisi finanziaria.
Ovviamente non sono in grado di anticipare crisi come il Covid, che sono crisi dell'offerta, però ad esempio possono invece anticipare crisi come quella del 2009. Perché? Perché nel momento in cui si vede, ed infatti sono state pensate proprio sulla base di quella crisi, nel momento in cui si vede che l'offerta di prestiti da parte delle banche è troppo alta o troppo rischiosa, a quel punto si cerca di raccomandare un atteggiamento più prudente, appunto, per evitare che non si creino bolle finanziarie come quelle che si sono create nel 2009, che poi vanno a danno della parte più debole della popolazione.
Esistono degli indicatori attendibili che ci permettano di capire quando queste crisi si stanno per abbattere sul sistema economico?
Sì, questi sono gli indicatori appunto istituiti dalla Commissione Internazionale di Basilea, e inizialmente si guardava la normativa vedeva soltanto il rapporto tra attivo bancario e il capitale a disposizione della banca, cioè tutto quello che non era debito, cioè depositi, perché alla fine i depositi sono dei risparmiatori. Quindi quanti prestiti, per semplificare, quanti prestiti la banca aveva fatto rispetto al capitale proprio che deteneva, al capitale degli azionisti della banca, e non rispetto ai depositi dei risparmiatori. Poi si è visto che questo indicatore non era sufficiente a cogliere il rischio, e quindi si è andati a ponderare, a pesare l'attivo per il rischio che ogni azione rappresentava, ogni attivo della banca, scusate, rappresentava. Dopodiché però monitorare il rapporto, diciamo quello che viene chiamato in italiano questa leva finanziaria, cioè il rapporto tra l'attivo della banca e il suo capitale, non è anch'esso sufficiente singolarmente, ma va accompagnato, secondo la normativa di Basilea, anche a delle misure di liquidità. Perché non è detto che se la banca ha una bassa leva finanziaria, cioè ha un rapporto contenuto di attivo rispetto al patrimonio, in realtà questo attivo sia liquido, e quindi è importante calibrare questi due rapporti, e non è detto che questi due rapporti vadano nella stessa direzione, spesso uno va contro l'altro, però questo è lasciato alla ricerca attuale macroeconomica, e quindi si cercano ancora delle risposte sull'interazione tra questi indicatori.
Avete ascoltato la dottoressa Chiara Punzo, macroeconomista presso la Direzione Generale della Stabilité Financière et des Opérations della Banque de France.
Grazie.
Grazie ancora per essere stata con noi.